Allora, è stato fatto accenno, anzi è stato dedicato un po' di tempo in relazione all'antecedente storico di questa operazione che è sfociata nella perquisizione all'edificio scolastico. Abbiamo visto che questa operazione si inserisce coerentemente nell'ambito di una dell'indirizzo di una politica che si afferma, secondo le dichiarazioni del test Andreassi, nel sabato 21 luglio. Abbiamo accennato anche agli imbarazzi o comunque alle reticenze nell'ammettere questa politica e questo intervento più incisivo e battagliero. Vorrei sottolineare adesso un altro aspetto che emerge dalle dichiarazioni, dalle poche dichiarazioni che abbiamo, testimoniali anche, a parte le dichiarazioni degli imputati, un aspetto che riguarda l'obiettivo della perquisizione. È chiaramente un edificio scolastico in cui devono essersi asserragliati, secondo le ricostruzioni, coloro che si sono resi responsabili dell'aggressione alla pattuglia. Come, diciamo, retroterra investigativo che prepara l'operazione, noi abbiamo l'occasione, l'osservazione della concentrazione, se vogliamo, di un gruppo generico di violenti, e abbiamo come iniziative conseguenti, questo lo apprendiamo sia dalle dichiarazioni degli imputati che dai testimoni, un sopralluogo che è stato effettuato dal dirigente della Digos della Questura, il dottor Mortola, il cui esito è consegnato allo scritto di una relazione che è acquisita agli atti. Il dottor Mortola, nella sostanza, in quella relazione constata la presenza effettiva di un gruppo nutrito di persone la cui caratterizzazione è quella molto scarna di essere in prevalenza vestiti di nero e nella maggior parte di essere intenta a bere birra. C'è forse un accostamento suggestivo birra bottiglia di vetro, che è quello l'oggetto che ha rappresentato l'atto di ostilità più eclatante. Questa relazione comunque attesta la presenza effettiva di persone che gravitano intorno agli edifici scolastici. È stata riferita poi altra iniziativa che riguarda una telefonata fatta sempre dal dirigente della Digos al signor Kovac, che era un rappresentante del Genoa Social Forum. La telefonata a questo esponente del Genoa Social Forum, non rivelata all'autorità giudiziaria all'inizio dell'indagine dallo stesso dottor Mortola, mira a accertarsi della presenza, della qualità delle persone negli edifici e in particolare, pare di capire, mira ad accertare se gli edifici sono in qualche modo riconducibili, ricollegabili, non solo formalmente ma anche sostanzialmente al Genoa Social Forum. Questo è il significato, diciamo, della telefonata. Telefonata il cui contenuto è diversamente ricostruito dai due interlocutori, ma c'è questo dato pacifico che il dottor Mottola si informa nella sostanza sulla circostanza che l'edificio, se l'edificio fosse all'epoca nella disponibilità del Genoa Social Forum. Secondo la versione del Kovacs, questo accertamento, questa rassicurazione è resa negli esatti tempi, cioè si tratta di un edificio concesso in uso al Genoa Social Forum. Secondo la versione del dottor Mottola, le espressioni del suo interlocutore avrebbero lasciato intendere che in quell'edificio, e in particolare nell'edificio si specifica della quella che noi adesso chiamiamo la Diaz Pertini, non si escludeva, non si sarebbe potuto escludere la presenza di persone, diciamo, non riconducibili direttamente all'area del Genoa Social Forum. Persone non desiderate, forse, diciamo così genericamente. Questa è l'allusione che lascia intendere il dottor Mottola, viene fatta dal signor Kovacs, proprio contattato. Abbiamo due versioni del tutto differenti. Il testimone, prefetto Andreassi, che abbiamo qua sentito, ha reso palese che nella rappresentazione che viene data ai vertici, che poi parteciperanno a quella riunione dove si deciderà dell'operazione, la rappresentazione che viene data è che quell'edificio era stato nella disponibilità del GSF, ma sarebbe stato in qualche modo abbandonato. C'è quindi un riferimento al GSF. Noi abbiamo registrato e dobbiamo registrare nell'esame delle testimonianze, delle dichiarazioni, un elemento di ambiguità che forse dovremmo conservare, forse è voluto, perché da una parte abbiamo una rappresentazione che, per quanto l'edificio oggetto della perquisizione, che presto diventerà l'obiettivo della perquisizione, cioè l'edificio della Pertini, pur non essendo, o meglio essendo oggetto di infiltrazioni non desiderate, comunque è un edificio che fa riferimento al Genoa Social Forum e soprattutto è posto in contiguità all'edificio che è pacificamente ancora al centro stampa, al quartiere generale del GSF. Se così fosse, è evidente che la delicatezza dell'operazione aumenterebbe, perché è vero che l'obiettivo fisicamente potrebbe essere un edificio non nella disponibilità ancora formale sostanziale del GSF, ma comunque un edificio che è posto nelle vicinanze, quindi l'intervento così come programmato è un intervento che in qualche modo ha riflessi sulla vicina sede del centro stampa, sulla vicina sede del GSF, sul centro di organizzazione del movimento di protesta contro il vertice di Otto. È un'operazione quindi che nella presumibile consapevolezza di tutti ha un rischio tattico-militare e politico-sociale elevato. Perché, ripeto, non si può negare che al di là della distinzione formale tra i due edifici, il plesso scolastico comunque conduce direttamente al GSF e soprattutto nessuno può escludere che nell'ambito di infiltrazioni fra gli infiltrati si infiltrano appunto nell'ambito di gruppi che non dovrebbero essere, non sono l'obiettivo dell'interesse investigativo. Iniziative di questo genere, nonostante le numerose segnalazioni pervenute nei giorni precedenti e a seguito delle violenze perpetrate nella città, segnalazioni di centri, di covi, di luoghi ove i manifestanti che avevano scelto la violenza si trovavano, ecco, queste segnalazioni non hanno avuto, come è noto, un seguito di azione. E questo è stato detto proprio perché il rischio conseguente ad un intervento nell'ambito ancora di un vertice in corso di svolgimento e con esigenze mirate soprattutto al mantenimento dell'ordine di sicurezza pubblica, ecco, lo spostamento di energie e di forze su quel fronte avrebbe sicuramente compromesso quegli equilibri complessivi. È evidente che adesso, e in quella fase, al volgere della fine della giornata del vertice, si può, da una parte, militarmente, o dal punto di vista, diciamo, delle forze, dei reparti da impiegare, e si può forse politicamente intraprendere un'operazione che ha tutti questi rischi evidenti. È una situazione delicata e che gioca anche su quello che alla fine del vertice è un tema che si pone fra i tanti. E tema di bilancio, che è quello della denunciata contiguità delle varie componenti del movimento antagonista al vertice, alle frange della contestazione violenta. Non si può distinguere poi più di tanto fra i buoni e i cattivi, se i buoni danno ricovero ai cattivi, detta in termini espliciti e molto semplici. Questo rischio lo si corre evidentemente. E ovviamente nessuno può contestare la decisione di individuare obiettivi e i rischi conseguenti. Questo aspetto interessa l'indagine penale, ha indirizzato l'indagine penale, perché non è concepibile che un'operazione dai rischi e dalle implicazioni così evidenti non sia percepita in questa dimensione dai massimi vertici della polizia e in particolare da chi era presente in loco. Questo vuol dire che l'operazione è un'operazione delicata, importante, i risultati di questa operazione sono importanti anche dal punto di vista politico. È un'operazione a cui si annettono aspettative notevoli. Ricordiamo, è l'occasione dell'azione repressiva, incisiva e del riscatto rispetto ad un'immagine appannata dell'efficienza delle forze di polizia. Abbiamo dei segni, degli indici più che evidenti della consapevolezza della importanza di questa operazione, non tanto, non solo ovviamente per la consistenza anche dei reparti impiegati, ma per l'assicurazione della presenza, che poi vedremo essere anche presenza fisica e che giunge addirittura ai luoghi dell'operazione, all'accompagnamento dei reparti da parte dei massimi dirigenti sui luoghi dell'operazione stessa. È un segno che ci sottolinea ancora una volta nella pubblicità dell'udienza il testimone prefetto Andreassi, un'operazione a cui si annettono aspettative di risultato ed un'operazione legata anche all'immagine della polizia, non può non avere come seguito la presenza del portavoce ufficiale della polizia, l'addetto stampa, le relazioni esterne, il dottor Sgalla. Questo elemento viene sottolineato dal prefetto Andreassi come uno dei segni che questa impostazione viene dall'alto ed è seguita dall'alto e dai vertici. Abbiamo appreso che intanto il risultato poteva considerarsi positivo, tale da ribaltare il bilancio, forse non troppo positivo nel senso complessivo dell'intervento nei giorni precedenti del vertice. Ecco, l'aspetto finale, l'obiettivo finale, il risultato in termini concreti, doveva tendenzialmente, sottolineo tendenzialmente, essere mirato all'esecuzione di arresti, di fermi, ovviamente legati ai presupposti. Però c'è mano libera per poter finalmente spingere la mano sul lato repressivo investigativo e quindi bisogna, come si dice con espressione comunicata e nel gergo poliziesco, fare prigionieri. Comunicata, faccio riferimento anche alle comunicazioni registrate che abbiamo acquisito in vario modo agli altri. L'operazione viene preparata e decisa. Vedremo poi i contenuti di questa preparazione e di questa decisione, ma lo vedremo in una parte diversa, diciamo, della ricostruzione, dell'esposizione in questa requisitoria finale. Mi preme sottolineare adesso, per i fini più immediati, diciamo, di questa ricostruzione, sottolineare soltanto gli aspetti proprio di dettaglio organizzativo. Viene deciso l'impiego della unità speciale del reparto mobile, il settimo nucleo del reparto mobile di Roma, comandata dal dottor Canterini. Abbiamo avuto discordanze nella deposizione delle dichiarazioni degli imputati. Il prefetto Andreassi ci ha detto che convenne comunque su questa indicazione, che proveniva comunque anche per necessità, perché era una unità, una delle poche unità concretamente disponibili. Ci ha detto il prefetto che conveniva su questa scelta per la evidente preparazione tecnico-professionale del reparto stesso. Quindi viene deciso l'impiego di questo consistente nucleo di operatori del reparto mobile e vennero individuati una serie di reparti appartenenti al comparto squadre mobili e Digos, che avrebbero dovuto, nella ricostruzione che è maggioritaria, in un secondo luogo entrare in campo per l'effettuazione dell'atto nel suo aspetto più tipico di atto di polizia giudiziaria. Sono forse apparenti divergenze, perché c'è qualcuno che dice forse il reparto mobile doveva non occuparsi direttamente della eventuale irruzione, ma avrebbe dovuto essere impiegato qualora se ne fosse creata una necessità, soprattutto sotto i profili dell'ordine pubblico esterno. Fatto sta che nella ricostruzione ufficiale che poi ci è stata offerta, questa necessità si è comunque creata ed è stata rappresentata. Due colonne sono organizzate, due colonne di uomini e mezzi, per raggiungere l'obiettivo che pare essere genericamente indicato come questo plesso scolastico. Una colonna è guidata dal dirigente della Digos, dottor Mortola, l'altra dal dottor Di Sarro, sempre della Digos genovese. La colonna che arriva prima sui luoghi, posteggi mezzi in piazza Merani, è quella condotta dal dottor Mortola. Ogni colonna ha un consistente contingente che appartiene appunto il settimo nucleo del reparto mobile e poi è divisa in appartenenti ai vari reparti. La colonna che giunge per prima è appunto quella guidata dal dottor Mortola. Quella guidata dal dottor Di Sarro giunge sui luoghi in tempi leggermente sfalsati. Le colonne, poi come si vedrà, si ricompongono e si ricostituiscono nella loro componente maggioritaria nel momento in cui ci si trova di fronte al cancello del cortile della scuola che è sbarrato. Dell'arrivo della polizia sui luoghi noi abbiamo documentazione filmata che possiamo collegare al dato testimoniale che era stato raccolto e che è stato riprodotto nel dibattimento. Il primo contingente che arriva, colonna del dottor Mortola, percorre il percorso da piazza Merani alla via Battisti per accedere alle vicinanze dell'edificio, secondo la ricostruzione unanime, proveniente anche dagli stessi, alcuni degli interessati e inseriti in tale colonna, sostanzialmente a passo di carica. Questo provoca nelle persone presenti in quel momento, poche, nella strada un allarme, uno scompiglio che determina una reazione sostanziale di fuga. Le persone che si trovano sulla strada si rifugiano o nell'edificio Pertini o nell'edificio della scuola Pascoli. Le testimonianze ci aiutano a comprendere, e poi il dato obiettivo della documentazione filmata, che per quanto riguarda l'edificio della Pertini viene sbarrato il cancello, chiuso con un lucchetto e catena, e viene nel giro di poco tempo chiuso il portone principale, bloccati gli accessi. La documentazione filmata ci fa cogliere queste ultime fasi, ci fa cogliere ancora il portone centrale dell'edificio aperto, e il cancello chiuso già con gli uomini appartenenti alle forze di polizia ammassati e che cercano di scavalcare o comunque di sfondarlo. Una situazione analoga si ripresenta, ma la vedremo nel dettaglio in seguito, nell'edificio della scuola Pascoli. Quello però che noi possiamo immaginare, anche con la ripresa filmata, si sono trovati di fronte i poliziotti che accedono ai luoghi, è costituito quello che hanno potuto vedere da una scena di fuga. Rispetto all'edificio che dovevano, a cui era il loro obiettivo, un edificio che si articola in più piani. A distanza quindi di poche ore dal sopralluogo, quella situazione di fermento e di presenza nutrita di persone sui luoghi non c'è più, si tratta effettivamente adesso di penetrare in un edificio avvolto dalla semioscurità o comunque in una situazione sostanzialmente differente, mutata. Dico, c'è questa fase di generale scompiglio, la gente fugge, ci si chiede perché la gente fugge. Al dibattimento abbiamo recuperato una testimonianza di una persona che si vedeva dalla documentazione filmata visibilmente ferita, che aveva rilasciato anche delle interviste. Non si capiva bene la situazione in cui questa persona si era procurata le ferite, e durante il dibattimento abbiamo avuto la possibilità di chiamare questa persona individuarla finalmente e chiamarla a deporre. È il test Frieri Francesco che è stato sentito e che ha chiarito anche il significato di alcune scene che noi vedevamo dai documenti filmati che avevamo acquisito. Il test Frieri è stato sentito e ci ha descritto l'arrivo delle forze di polizia. È un reparto, cioè un contingente che in maniera compatta avanza a passo di carica. Nelle prime file vi sono poliziotti non in divisa antisommossa, ma parrebbe da questa testimonianza, tra le prime file, vi sarebbero stati poliziotti appartenenti ai reparti delle squadre mobili, probabilmente, quelli con la pettorina. Poco prima, diciamo, dell'arrivo, dell'impatto che il test descrive con questo contingente alla carica, c'è appunto l'attestazione di questo fuggi-fuggi, un ragazzo inglese che fa il tempo a dire polizia, polizia, e a dileguarsi anche lui a fuggire. Il test Frieri doveva andarsene via con il suo amico, testimone alto sentito Prosperi, e stava caricando i bagagli sulla macchina posteggiata di fronte alla scuola Diaz Pertini. Abbiamo sentito dalla deposizione, quattro poliziotti avanzano dalle file di testa di questo contingente. Il Frieri dice letteralmente: eravamo a poca distanza, ho alzato le mani, ho detto stampa stampa, ho urlato. Questi quattro poliziotti si sono girati verso un funzionario che poco distante, che facciamo di questo? E dopo hanno proceduto. La domanda: può descrivere i dettagli che ricorda? Sì, hanno proceduto in quattro con manganelli, calci e pugni e io mi sono rannicchiato per terra e hanno continuato imperterriti. Ho riportato diversi lividi, ferite, 15 giorni di prognosi. Hanno usato manganelli girati dalla parte del manico, dice il test. Lo so perché avevo una striscia sulla fronte che mi è rimasta per qualche giorno. Aveva un pass da giornalista, il pass di essere strappato. Il test descrive la presenza di funzionari in quel momento, funzionari in borghese. Prima questo funzionario a cui è fatto riferimento, che non impedisce evidentemente l'azione lesiva, un altro funzionario subito dopo, quando il test si è riconosciuto nella ripresa filmata, è diciamo attorniato, è a terra, attorniato da persone, c'è un altro funzionario che si avvicina. Secondo la deposizione del test, un funzionario si è avvicinato dandomi dei, come posso dire, dei buffetti affettuosi sul viso, dicendo: scusaci, ci siamo sbagliati, devi stare bene, mettiti qua, ci siamo sbagliati. Prosegue il test dicendo che dopo questo episodio che lo riguarda, lui ha notato, la fiumana di poliziotti, che lo passava, lo oltrepassava e si accalcava al cancello. È una scena che descrive il suo amico e test Prosperi, che conferma non solo l'azione che descrive il Vrieri, ma rimane illeso perché lui viene investito, diciamo, da questa carica di poliziotti mentre sta indeciso se aprire la macchina, rifugiarsi in macchina o no. Il test ha, per quanto è possibile, cercato di dare una descrizione del funzionario da questa descrizione del funzionario che interviene in quell'occasione, credo che si possa trarre ben poco. Parla di un funzionario un po' calvo, con dei baffi. Alla descrizione può corrispondere soltanto il dottor Dominici, credo, fra i funzionari, perché all'epoca avesse i baffi e fosse un po' calvo, ma non possiamo certo indicare o ritenere questa una identificazione di persona. Basta registrare che l'arrivo della polizia sui luoghi è caratterizzata da questo tasso di violenza, e questo tasso di violenza che non riguarda, in questo caso, appartenenti al reparto mobile, ma poliziotti in borghese, con pettorina. E queste scene di violenza sono perpetrate alla presenza comunque di persone che sono qualificate o hanno, diciamo, il ruolo visibile di funzionari. Abbiamo avuto modo poi di ascoltare testimonianze di un gruppo di testimoni che hanno posto in essere un tipo di resistenza che è consistita nello scappare. Sono il signor Pizzetti, il signor Scribani e il signor Nanni. Tutti e tre lavoravano nella stanza, nell'ufficio legale della scuola Pascoli. Si accorgono della dell'arrivo della polizia sui luoghi. Si spaventano, bisogna dirlo. Lasciamo perdere le spiegazioni, si spaventano, un po' perché avevano sentito voci allarmanti, erano nell'ufficio legale, avevano ricevuto telefonate, le azioni della polizia, tutto quanto può essere considerato irrilevante o notorio. Sta di fatto che la loro decisione è quella di abbandonare l'edificio in cui si trovano, che è l'edificio Pascoli. Tutti e tre abbandonano l'edificio passando dalla porta posteriore. Sono appena usciti da questa porta e si trovano quindi sul retro, nella piazzetta, una piazzetta che è sul retro della scuola Pascoli. Vengono intercettati da un gruppo di poliziotti, in borghese, con pettorina sempre. Qualcuno dice anche c'è presenza di agenti in divisa del reparto celere, come si dice, quindi in divisa antisommossa. Il teste Scribani, che era il responsabile, diciamo, dell'ufficio legale, della gestione di questa sala all'interno della scuola Pascoli, racconta di questo gruppo di poliziotti in borghese, con una pettorina, con scritto polizia, casco, poliziotti che chiedono documenti e iniziano una perquisizione a lui e agli altre due persone che erano con lui. A lui stranamente non chiedono i documenti, è cosa che, come se lui fosse conosciuto. Agli altri due chiedono documenti e comunque effettuano una sorta di perquisizione abbastanza invasiva, mani contro una macchina, perquisiti, tastati. Il test descrive poi quello che succede a lui, sono testimoni che descrivono gli stessi avvenimenti con diversi dettagli, perché hanno sorti in parti comuni, in parte divergenti. Sta di fatto che per quel che riguarda in particolare il teste Scribani, viene portato sul lato, mi fanno fare il giro, sul lato della scuola Pertini, e dice: vengo sdraiato a terra su un marciapiede dietro delle macchine o dei bidoni della spazzatura. Percepisce frasi come: questo è l'uomo del dottore, frasi che non, il cui significato non comprende, e riferisce poi di un'immagine che ricorda, che è quello di un signore sulla sessantina in borghese, con abito di taglio classico scuro, marrone scuro. Sottolineiamo il dato non tanto per provare a identificare la persona, ma sicuramente in quel contesto questa generica indicazione ci consente di dire che quella persona è un funzionario. Sdraiato, questa persona, a testa Scribani, faccia a terra, non poteva voltarsi, non libero nei movimenti, pancia a terra, braccio dietro la schiena, viene affidato a un certo punto alla custodia di un poliziotto, che lo porta verso Piazza Merani. Dice: vengo consegnato ad un altro poliziotto che è un pochino più rude nei modi. A questo punto il braccio dietro la schiena diventa un braccio dove si può infierire sul pollice per evitare che ci si possa muovere, pena il dolore. E dice il test: io non stavo facendo e non potevo ovviamente fare atti di resistenza. Viene poi portato in una strada che collega via Trento a Piazza Merani e lasciato ancora ad un altro poliziotto. Qui il racconto è un pochino più confuso, viene consegnato in qualche modo ad una pattuglia proprio, come si dice, automontata, e condotto alla fine verso via Trento, dove viene ammanettato. Possiamo dire che quando si sono acquisite nelle indagini le dichiarazioni, erano dichiarazioni testimoniali che rappresentavano situazioni poco giustificabili e comprensibili. C'era l'uso di violenza, c'era quello che poi può essere ben qualificato un arresto illegale quando giungiamo a mettere le manette. Nel corso delle indagini le dichiarazioni trovano conferma nella documentazione filmata. Vorrei ricordare al Tribunale proprio brevemente questa, perché puntualmente durante l'esame dibattimentale sono state fatte vedere più volte queste immagini, ma riprendiamo i momenti essenziali di questa testimonianza, dove abbiamo una persona a terra davanti a un cancello, c'è un funzionario col vestito marrone scuro. Successivamente abbiamo altre riprese filmate che ritraggono il testimone in una situazione ancora più drammatica e imbarazzante. Si tratta di una persona che il testimone, ve lo ricordate, è quello che ha un manganello sotto il braccio. Noterete la presenza di persone in borghese, funzionari e non. Se lasciamo scorrere le scene, vediamo quanto difficile sia per il test scribani mantenere la posizione retta, cercare di non essere soffocato dalla stretta del poliziotto e mantenere l'equilibrio. Ci sono immagini un poco più avanti. Viene tenuto in questa posizione e fatto camminare da via Battisti verso Piazza Merani e viceversa un po' di tempo, e abbiamo visto che, e vedremo fra un po', che la situazione finale è quella poi descritta dell'ammanettamento. Possiamo vedere anche questa situazione finale. Teste si è riconosciuto vedendo questo filmato. Sono persone in ginocchio nella pubblica via, questa persona con la cannuccia, visibilmente ammanettate. Qui siamo in via Trento, una situazione in cui il Teste e i suoi compagni che ho prima citato, signor Tizzetti e Nanni, saranno poi condotti con lui, ma si ricongiungeranno a una serie di altre persone, circa una quindicina, che verranno poi raggruppate, ammanettate nella pubblica via. Come ho detto, il signor Nanni era una persona presente nella stessa stanza dell'ufficio legale che decide, assieme allo scribani, di fuggire. Il signor Nanni, dovremmo chiamarlo il dottor Nanni, ci ha spiegato che è un docente universitario, è un cervello all'estero, insegna a Friburgo, si è ben presentato, è nipote di un questore, quindi per quanto possa avere idee forse antagoniste al G8, peraltro insomma non dovrebbe essere pregiudicato più di tanto nei confronti delle forze di polizia. Esce dalla stessa porta laterale e racconta anche lui la stessa scena. I tre sono intercettati da un gruppo di poliziotti in borghese. Lui racconta della perquisizione, come vi ho accennato, che subisce lui, non lo scribano, lui è il Tizzetti. Perquisizione che ho detto invasiva. Ci aprono le gambe con i piedi, ci fanno mettere le mani sulla macchina. In quell'occasione vengo perquisito e mi viene tolto dalla tasca, dice il Teste, tutto quello che avevo, documento, carta d'identità, soldi, circa 30.000 lire, chiavi di casa. Questi oggetti, questo documento, non li ho mai più ricevuti, ma questo è un particolare forse irrilevante. Viene lui e il suo amico Tizzetti, separato dallo scribano che ha la sorte che vi ho appena descritto. I poliziotti sono interessati, li avvicinano e in questa maniera, ma gli chiedono informazioni, quanti siete lì dentro, là dentro, dice il Teste, forse nella scuola. Il trattamento che subisce questo Teste è un trattamento che vale la pena ricordare. Viene fatto sdraiare per terra con la pancia a terra. Dopodiché, fatto rialzare, portato all'angolo di una casa, faccia contro il muro, mani dietro la nuca, è assieme al suo amico Tizzetti e osserva e ha modo di notare come Tizzetti riceve un violentissimo calcio alla gamba destra che lo fa crollare a terra. Dopodiché, sono fatti sdraiare nuovamente a terra, il cellulare viene tolto al Tizzetti e sono messi per terra, faccia contro faccia. Nanni con le mani sulla nuca e Tizzetti con le braccia aperte, con le mani appoggiate alla strada. Descrive il Teste Nanni quello che poi Tizzetti ci descriverà personalmente. Una scena di violenza, un poliziotto nell'occasione con gli scarponi, con gli anfibi, tipo militare, gli sale sulla mano e gli schiaccia la mano sul terreno. Non so come possa essere descritta per un poliziotto una situazione di questo tipo e soprattutto lo status della persona nei cui confronti comunque si infligge violenza. Chiamiamolo prigioniero. Vanno verso, sono condotti anche loro a un certo punto da Piazza Merani verso via Trento. E qui in via Trento, primo ordine che ricevono, e mettetevi faccia a terra. avevano nel frattempo avuto poi le mani legate, li vedremo dal filmato. Vi leggo soltanto questa parte, perché poi voglio fare una considerazione. Dice il teste, vi ha detto il teste, mettetevi faccia a terra. Lei capisce bene che con le mani legate dietro, mettersi con la faccia per terra, è una situazione anche molto umiliante. Nel senso, per forza di cose, uno prende una facciata per terra, uno non può appoggiarsi con le braccia, quindi diciamo, per la mia persona mi sono trovato in una situazione umiliante. Si chiede al teste precisazioni sulle giustificazioni comunque date anche in questo contesto dai poliziotti. Ma non c'è giustificazione. A uno che gli mettono le manette si considera in stato di arresto. Qui non viene data alcuna giustificazione, non viene spiegato il perché di questo trattamento. La situazione finale, quella che vi ho ricordato anche visivamente, ed è una situazione che vede persone ammanettate, inginocchiate, sorvegliate da una pattuglia della polizia, che evidentemente forse non sanno nemmeno che vigiliare, cosa fare, hanno avuto ordini, non avranno avuto ordini, non si sa. La situazione migliora per le persone ammanettate per un fattore del tutto casuale, perché nella pubblica via qualche passante c'è e in quella sera sono passati anche dei giornalisti, delle telecamere. Questo ha consentito ovviamente, ha impedito ai poliziotti di forse reiterare quelle vessazioni. Qualcuno dei tre riferisce che i poliziotti, qualcuno diceva, stiamo attenti, ci sono le telecamere. Sicuramente voi sentirete, se vedrete l'intero filmato, come avete visto, uno degli arrestati, illegalmente, un francese che parla, lo dice apertamente, se non ci foste voi, la cosa sarebbe andata peggio. Ci hanno picchiato e ci avrebbero continuato a picchiarci. La situazione vissuta dal teste Tizzetti, vi ho detto, è analoga. Il teste Tizzetti, che ha la medesima sorte, riferisce di insulti, riferisce di frasi che sono importanti perché esplicitano quello che è il sentimento dei poliziotti impegnati in quell'operazione. Gli insulti sono accompagnati da una carica di aggressività, di odio, di disprezzo. Ve la faremo pagare, avete messo a ferro e fuoco Genova. Questa è una situazione rispetto a cui a volte si dice lo zelo persecutorio. Il pubblico ministero non ha elevato imputazioni, non ha fatto indagini specifiche per individuare chi fossero i poliziotti. Sollevare facilmente un'imputazione di arresto illegale, per molto di meno, ci sono sentenze di Cassazione che definiscono situazioni di quel tipo come arresto illegale. Ma la richiesta probabile circa l'identificazione del poliziotto X o Y, quello ritratto nel filmato, è probabile avrebbe portato alla stessa situazione e soluzione che siamo stati costretti a vedere e ad avere in tutte le volte che abbiamo cercato di far individuare qualche poliziotto attraverso documentazione filmata. Se non fosse, diciamo, una situazione costituente palesemente un reato, e se noi fossimo e la nostra polizia fosse la polizia di un paese non solo civile come siamo, ma un paese europeo, un paese che aderisce alla Convenzione sui diritti dell'uomo, e queste situazioni la Corte europea le ha già trattate per casi anche meno gravi. C'è un famoso precedente della Corte europea, caso Ranninen verso Finlandia. Il ricorrente si era lamentato di essere stato ammanettato nell'ambito di un contesto illegale, di arresto illegale, per circa 2 ore, e ciò gli aveva provocato una sofferenza psicologica perché era stato arrestato, ingiustamente tra l'altro, nei confronti di alcuni suoi sostenitori. Comunque pativa ovviamente doppiamente di questa umiliazione, sia nei confronti delle persone che lo vedevano, sia nei confronti di se stesso. La Corte non ritiene in quel caso provata adeguatamente la ricorrenza di un comportamento censurabile secondo l'articolo 3, ma voi capite che se avesse dovuto giudicare una fattispecie di questo tipo, non so se la conclusione sarebbe stata la stessa. Siamo davvero al di fuori di qualsiasi norma di legge. E se...
Presidente, scusi, dobbiamo ancora continuare a sentire una requisitoria su situazioni che non sono riscontrate in cambio di imputazione. Sono avvocato, lasci parlare tranquillamente il proprio ministero che sta facendo la sua requisitoria, perché non ha finito. Ma per capire di cosa stiamo parlando. Non deve essere interrotto finché non ha finito, a meno che non vi siano avvenimenti, questioni di illecità.
Grazie Presidente, è ovvio che espongo la mia opinione, svolgo le mie considerazioni, protetto non solo dall'articolo 21 della Costituzione, ma dal mio ruolo istituzionale e nell'ambito dei miei modesti mezzi cerco di fare il mio lavoro, che in questo caso mi richiede di dare valutazioni. Solo in questo caso e alla fine ovviamente sono valutazioni di parte, sono la visione ovviamente della parte contrapposta alla difesa, ma è una lettura che quindi non c'è la pretesa che la visione sia condivisa ovviamente dalla difesa, ci sono i voti, gli auspici che sia condivisa dal giudice come quella della difesa ovviamente. Disturba e annoia la esposizione dell'atteggiamento diffuso di violenza, di soprusi commessi da poliziotti, vuole dire giustamente, diciamo, esasperati dai giorni precedenti, dal vissuto personale, da quello che si vuole, ma quella sera in via Battisti e nelle vie adiacenti, come si può rilevare, non vigeva il codice, quantomeno di procedura penale. Noi siamo alla descrizione delle prime fasi, siamo alla descrizione dell'arrivo della polizia e all'uso di quella violenza di cui ben presto anche il difensore sentirà parlare direttamente nei confronti di persone che, ma nemmeno la più fervida immaginazione, avrebbero potuto essere considerati come persone resistenti alla forza pubblica. E abbiamo capito come è possibile che l'arrivo della polizia sui luoghi e lascio perdere la polizia come conosciuta nei giorni precedenti o altrove, personalmente dai soggetti interessati, l'arrivo della polizia sui luoghi in quelle modalità potesse per i cittadini non generare quel senso di sicurezza che istintivamente si genera se si vede passare o si è alla presenza di forze dell'ordine, di appartenenti alle forze dell'ordine. E quei cittadini fossero in fuga, stessero preparando i bagagli per ritornare a casa, o si fossero intimoriti, magari per il ruolo che avevano svolto nell'ambito del volontariato presso il DSF, quei cittadini erano legittimati a sentirsi e a richiedere la tutela da parte delle forze dell'ordine, non certo il soccorso. La documentazione filmata ci fa vedere che fatti questi feriti e neutralizzati, messe in sicurezza i luoghi, bonificati, adesso qui la polizia bonifica le strade, tutti questi luoghi, l'attenzione rivolta verso l'obiettivo principale, cioè la scuola di Aspertini, si manifesta appunto nel tentativo di penetrare all'interno di questo edificio. Il blocco che deriva, l'ostacolo che deriva dal cancello chiuso, viene superato ben presto. Mentre si svolgono queste scene nelle vie limitrofe, la scena che interessa il Teste Frieri e Prosperi, dal lato opposto del cancello, cioè da sinistra del cancello, avviene una delle scene più raccapriccianti, una delle scene e uno degli episodi che non ha e non avrà mai giustificazione. È la vicenda che è occorsa al Teste Marcover. Ci ha raccontato il testimone che si trovava per la prima volta e per caso all'interno del vano palestra della scuola Pertini. Covel era un giornalista, era venuto a seguire gli eventi del G8, era in collegamento con altri giornalisti a cui aveva garantito l'accesso al centro Indimedia, giornalisti della stampa ufficiale, accreditati, che abbiamo sentito come testimoni sempre in questo processo. Si trovava nella palestra della scuola Pertini e stava parlando quando ha udito una persona irrompere dentro l'edificio e annunciare in tono concitato che stava arrivando la polizia. La reazione di Marcovel è stata la reazione di tanti. Tra l'altro si trovava non nell'edificio che occupava, dove c'erano i suoi bagagli, dove lavorava, centro Indimedia, e si precipita all'esterno. Sta per essere chiuso il cancello. Lui prega, ecco, un suo amico di nome Sebastian, prega la persona che sta chiudendo il cancello di farlo passare. Lui e il suo amico Sebastian, amico, sono detto che l'aveva conosciuto da circa mezz'ora, una persona con cui stava parlando, si precipitano fuori del cancello, vengono intercettati dai poliziotti che poco prima hanno intercettato evidentemente Frieri. il suo amico Sebastian, per quanto raggiunto da colpi, riesce a scavalcare il recinto e comunque a fare un balzo e accedere dal seminterrato all'interno dell'edificio della scuola Pascoli, cosa che non può fare Cover, che viene quindi intercettato da una prima fila di poliziotti che provengono dal lato destro dell'edificio, quindi è la colonna che proviene da Piazza Merani. La testimonianza di Covell ci descrive una serie di violenze che si scandiscono attraverso il suo racconto dettagliato in tre fasi corrispondenti agli attacchi che ha subito. Un primo attacco è appunto quello che lui riceve e subisce al centro della strada. Poi viene sospinto, mentre cerca di vedere se ha una via d'uscita, verso il muro e viene raggiunto da manganellate e crolla a terra. In questa fase sono già arrivati i poliziotti in gran massa, lui riferisce a questo punto di essere stato colpito non più da quella prima fila di poliziotti, ma ormai il gruppo è nutrito, parla di circa 200 poliziotti. Il racconto è dettagliato e voi lo potete riscontrare proprio minuziosamente attraverso gli agganci che ci sono con una serie di dati processuali e di altre testimonianze. Viene in una seconda fase colpito selvaggiamente. Un poliziotto si è staccato dalla fila che c'era al lato sud della strada. Me lo ricordo in particolare perché mi ha dato un colpo alla spina dorsale, urlato, avevo molto dolore. Il secondo calcio era agganciato sotto il suo piede, buttato, alzato su per aria con piede cacciato nella strada. Poi tutti gli altri poliziotti hanno cominciato, anche loro si sono uniti all'altro. A quel punto otto costole sul lato sinistro si sono rotte. Anche la mia mano era rotta a questo punto. Ricordo in particolare che i poliziotti ridevano e mi sembrava di essere trattato come un pallone da calcio, che ognuno di loro avesse il loro turno, il suo turno a dare dei calci. Poi sono stato preso da dietro e mi ha preso dal colletto e mi ha trascinato dove all'inizio mi avevano picchiato nelle ginocchia. Sta descrivendo l'intervento di un poliziotto che urlava agli altri poliziotti e cercava a questo punto di evitare ulteriori attacchi. Quindi noi apprendiamo che c'è un poliziotto che non si è presentato come testimone, che non ha riferito di questo grave episodio. È un poliziotto che nel contesto ha probabilmente evitato danni peggiori, forse salvato in un momento particolare questa vittima, ma è uno dei poliziotti buoni in quel momento, magari, che non è qua, non è stato qua sul banco dei testimoni, non è stato in grado di superare il muro dell'omertà, non è stato in grado di fare il suo dovere, che è quello di denunciare i reati. Non è finita, perché il teste Cover ha raccontato del terzo attacco finale. In questo frangente i poliziotti che descrive Cover non sono più o soltanto indossanti divise che vengono descritte come divise antisommossa, ma sono poliziotti in borghese. È molto minuzioso nella descrizione, perché parla di poliziotti, in questo caso in particolare di uno che proviene dal lato sud, che lo ha raggiunto e ha iniziato il terzo attacco. Calci nei denti e avanti. L'ultima fase, e prima di questo terzo attacco, Covell riferisce di aver potuto vedere che nel frattempo era arrivata quella che lui chiama una camionetta della polizia e stava sfondando il cancello. È molto preciso, e forse uno dei pochi che è preciso, forse solo i poliziotti sono riusciti a avere tale precisione, riferisce della duplice manovra che fa il mezzo per sfondare. Non si vede dai documenti filmati, ma descrive la duplice manovra che fa, primo tentativo e un secondo, il mezzo per sfondare il cancello. La sua è la testimonianza, il cui dettaglio credo sia poco contestabile. Covell ha reso le sue deposizioni in diverse fasi, in diversi momenti, e cercato di sforzarsi di dare descrizioni. All'epoca eravamo concentrati durante le indagini soprattutto sulla individuazione dei reparti che di appartenenza, e quindi chiedevamo particolari sulle divise indossate dall'uno o dall'altro poliziotto. Era una fase in cui forse le indagini erano iniziato, miravano a verificare se ci fosse stato l'uso eccessivo della forza, della violenza da parte del reparto che sembrava così indicato come il reparto più combattivo anche per l'equipaggiamento, cioè il reparto mobile, e abbiamo visto in ogni occasione, lo vedremo dentro la scuola Diaz, ma all'esterno, abbiamo visto come i compiti sono ben divisi, come purtroppo le scene, gli episodi di violenza sono perpetrati da appartenenti a diversi reparti. Questo episodio che riguarda Covell, le tre fasi, ecco, mostra proprio comunque l'unità di intenti ed obiettivi, indipendentemente dal reparto di appartenenza. Covell si era sempre riferito, e questo l'aveva fatto fin dall'inizio, quando riferendo dell'avvertimento dato da quel ragazzo che entra dentro la Pertini, aveva detto di aver sentito carabinieri, un'incursione, e ha descritto divise scure, ha descritto e anche disegnato, avete acquisito, giudici, tutte le deposizioni, anche istruttorie, divise scure, nere addirittura, e caschi e elmi che riguardano proprio carabinieri. Non solo la documentazione filmata, ma una ricostruzione obiettiva degli eventi porta ad escludere che nelle prime fasi, cronologicamente individuate attraverso il dettaglio della sua testimonianza, ci fossero carabinieri. Questo sulla base della ricostruzione che noi siamo in grado di fare, dell'arrivo del contingente dei carabinieri impiegati. E ripeto, la documentazione filmata è anche abbastanza eloquente sul punto. È vero che Covell, quando perde definitivamente conoscenza, o comunque quando cessa il terzo attacco, che è quello filmato, il filmato più volte abbiamo visto, quello girato da Hamish Campbell, altro testimone che abbiamo sentito. Ecco, quando il Covell perde conoscenza, sicuramente poi quando e se riprende conoscenza, in un momento successivo è sicuramente attorniato da carabinieri, perché abbiamo appreso e poi abbiamo visto anche dai filmati, abbiamo appreso dal tenente Cremonini, sentito come testimone, che al suo arrivo, il tenente Cremonini è il comandante del primo battaglione di carabinieri che sopraggiunge sui luoghi, nota una sagoma, comunque qualcosa per terra, va a ricevere disposizioni, oltrepassando il cancello e andando verso l'edificio scolastico, già oggetto di eruzione, e riceve disposizione di effettuare una cinturazione esterna e si reca all'esterno, dove ha modo di vedere con più chiarezza e precisione che quella sagoma, quella sorta di cosa, tra virgolette, di fagotto che si vede dalle riprese filmate, era una persona umana rannicchiata. E torna a richiedere disposizione e fa presente questa situazione, chiede se può dare soccorso a questa persona, avvicina un funzionario che riconosce, cioè il dottor Gratteri, in quel momento al centro del cortile, e riceve la indicazione che sono già state chiamate ambulanza. Il test riferisce di aver parlato con una persona che dal tenore della conversazione, dagli scambi avuti, era a conoscenza di questa della situazione, e credo che nella interpretazione più favorevole alla persona in questione questa sia effettivamente una situazione migliore, cioè non dobbiamo pensare che sia stato informato di questa situazione all'esterno. Non si comprende come una persona in quelle situazioni non fosse in qualche modo controllata, soccorsa. Forse il termine soccorso non si addiceva molto a questi momenti. Non era peraltro necessario essere samaritani in quelle occasioni, bastava essere poliziotti per capire che una situazione di quel tipo avrebbe necessitato un'attenzione e una preoccupazione del tutto diverse rispetto a quella della sola chiamata, pur necessaria, dell'ambulanza. Abbiamo recuperato verso la fine del dibattimento un filmato di un operatore RAI. In questo filmato si vede molto chiaramente in un orario che è compreso fra mezzanotte 19 e mezzanotte 20, ancora Covell, che è già soccorso da paramedici ma giace ancora a terra. Dobbiamo presumere quindi che Covell sia stato trasportato poi in ambulanza immediatamente dopo, sono intorno a mezzanotte 20, e questo corrisponde anche alla testimonianza che aveva reso in aula anche il teste Cremonini, quando aveva affermato, seppur sollecitato nel ricordo, che i soccorsi, l'ambulanza, lui ricordava che sarebbe che era arrivata nel giro di 10-15 minuti. Io non credo che si possa, ripeto, per questi elementi obiettivi, ritenere o porre in dubbio che vi sia stato nel racconto di Covel, con quel riferimento ai carabinieri, una indicazione utilizzabile, considerato un materiale probatorio, che ci può portare alla conclusione che eventualmente anche soggetti appartenenti all'arma dei carabinieri abbiano potuto perpetrare violenze ai suoi danni. Rilevo anche un altro fatto: Covel poi, già dalla sua deposizione resa a Londra, non è più comunque sicuro del termine usato, anche se i riferimenti sono abbastanza precisi, che lui dà, ma ripeto, la confusione dei ricordi, la descrizione di divise che sicuramente gli sono rimaste impresse, cioè quelle dei carabinieri che si trovava schierati davanti e per lungo tempo, con gli scudi, anche con una scritta ben visibile, può avere, diciamo, impressionato il suo ricordo. Ricordo anche un particolare che credo che sia rilevante. Nel contesto linguistico del Covel, il termine carabinieri è un termine che viene usato genericamente anche per indicare le forze dell'ordine di polizia italiana. Nella memoria illustrativa che avete acquisito in udienza preliminare viene citato, ad esempio, il libro di un giornalista inglese che parla dell'aggressione, cioè dell'irruzione alla scuola Diaz, e se voi leggete i passi dedicati alla scuola Diaz, lui si riferisce a carabinieri. L'irruzione alla scuola Diaz è effettuata da carabinieri, è un esempio di come in un contesto linguistico i carabinieri indicano genericamente le forze di polizia italiana. Ma al di là di questo, che può essere un dettaglio, credo che sia indubitabile per l'intreccio del dato testimoniale con quello degli obiettivi riscontri che derivano dalla documentazione filmata, noi possiamo ricostruire le fasi dell'aggressione ai danni di Mark Covel come fasi concluse con quell'ultimo spezzone di documentazione filmata e messa in atto da i poliziotti che erano impegnati e sono stati poi impegnati nella successiva fase di irruzione alla scuola. È preciso anche Covel nel riferire la presenza di funzionari in borghese che lui vedeva sul lato della scuola Pascoli, sulla strada, in posizione di osservazione. È molto preciso, e lascio a voi, ripeto, apprezzare il dettaglio, anche nel riferire proprio con dettagli significativi l'ingresso di alcuni poliziotti nella antistante scuola Pascoli. È una persona che deve essere considerata fra i testimoni più affidabili, e purtroppo per lui, perché questa lucidità gli deriva evidentemente da episodi ed immagini e sensazioni e sofferenze comunque per lui indelebile. Io mi fermerei qua perché la posizione e la deposizione del Covel e la documentazione filmata che riguardano questo episodio sarà richiamata analiticamente in relazione alle dichiarazioni poi dei singoli imputati e ad altri fini, così come verranno evidenziate per necessità le posizioni degli imputati e il loro arrivo sui luoghi, anche in relazione a questa serie di episodi. Mi sembra che possiamo darci forse l'appuntamento a domani, in cui magari calibrando un po' gli argomenti. No, io l'abbiamo detto che oggi era per prendere il passo e per vedere il...
Credo che la calibrazione degli argomenti sia...
Ma non, affidata... i programmi, come al solito, non si realizzano completamente.
Thank you.